Laser.
Siamo talmente abituati a chiamarlo terzo mondo da dimenticarne la storia e l'importanza che quel passato ha avuto per comprendere l'oggi e dare dignità, restituire dignità a quelle società. Ma lo studio in Occidente si sofferma sugli Egizi, di cui sappiamo moltissimo. Le collezioni sparse in giro per l'Europa e il mondo sono decisamente affascinanti, oppure dal periodo della tratta degli schiavi e del colonialismo. E in mezzo, e nel Medioevo africano? Ok, utilizziamo in questa trasmissione il termine Medioevo senza nessun desiderio di presentare una forma di neocolonialismo lessicale, ma solo per indicare il periodo dall'VIII al XV secolo, quello che gli stessi studiosi definiscono secoli oscuri, fino ad uno spartiacque importante, l'arrivo delle prime flotte portoghesi che circumnavigano l'Africa. Sia chiaro, il continente e le sue popolazioni sono state protagoniste di scambi commerciali col resto dell'Asia e anche con l'Europa. Perché resta così poco? Perché è necessario ricostruire, non senza fatica, quella fase storica. Ne parleremo con lo storico e archeologo François-Xavier Fauvel, professore di storia e archeologia dei mondi africani al Collège de France di Parigi, tra i suoi saggi Il rinoceronte d'oro, pubblicato nel 2017 da Einaudi. Professore, perché quel periodo tra l'VIII e il XV secolo viene definito secoli oscuri? Lei sembra contestare questa affermazione.
On a longtemps pensé que les siècles du Moyen Âge en Afrique étaient des siècles obscurs, c'est-à-dire des siècles mal documentés par les sources écrites.
Per molto tempo si è pensato che il Medioevo in Africa fossero secoli oscuri, cioè secoli scarsamente documentati dalle fonti scritte, scarsamente documentati dall'archeologia. E per molto tempo si è pensato che la storia dell'Africa diventasse interessante o cominciasse a esistere solo nell'era moderna, cioè quando gli africani hanno incontrato gli europei. In realtà, negli ultimi 50 anni, questa rappresentazione delle cose è cambiata molto. Non solo sono venute alla luce molte fonti, molti documenti, non solo quelli scritti che sono stati pubblicati. Ci sono stati anche molti scavi archeologici in diverse parti dell'Africa. È positivo che oggi sia possibile fare un discorso storico su molte regioni dell'Africa e fare luce su secoli che prima erano oscuri.
Si bien qu'aujourd'hui, il est possible de tenir un discours historique sur beaucoup de régions d'Afrique et d'éclairer les siècles qu'on pensait précédemment obscurs.
Quale invece la realtà di quel continente nel corso di quel periodo che per noi occidentali corrisponde in effetti al Medioevo?
C'est une très bonne question. Beaucoup de gens sont très surpris de découvrir qu'il existait des royaumes en Afrique au sud du Sahara, qu'il existait des royaumes.
La maggior parte delle persone sono molto sorprese di scoprire che c'erano regni in Africa a sud del Sahara, che c'erano regni in Zimbabwe, che c'erano regni in Etiopia, che c'erano regni in Mali, che questi regni erano molto ben conosciuti dai loro contemporanei arabi o europei e che sono relativamente ben documentati. Molte persone sono sorprese perché questa è una storia che non viene insegnata, che non è molto presente nei dibattiti pubblici, che non è molto presente, a parte nel vostro programma radiofonico di oggi, ma che non è molto presente nemmeno nelle scuole e nell'insegnamento pubblico della storia. Ma queste sono realtà che esistono e sono molto ben documentate.
Ma che non è molto presente non più nelle scuole e negli insegnamenti pubblici della storia. Ma ce sono delle realtà che esistono e che sono molto ben documentate.
Forse il piccolo rinoceronte testimonia, a modo suo, l'esistenza di una rete di relazioni ancora più complessa. Questo oggetto, ricostituito e successivamente restaurato, è lungo poco più di 14 centimetri. Presenta una fisionomia robusta. Il collo è meno elegante, più rigido rispetto a quello dell'animale reale. Tuttavia, il suo aspetto compatto, il tratto sporgente delle spalle, così come la sua postura a testa bassa, rafforzano la sensazione di potenza che emana dalla figura. Alcune file di piccoli fori regolari indicano che la lamina martellata era inchiodata su un'anima di legno, ipotesi confermata dalle punte, anch'esse d'oro, ritrovate con la setacciatura del sedimento delle sepolture. La coda dell'animale è un sottile cilindro in oro massiccio, le orecchie fini, coppette ovali e stroflesse, gli occhi due piccole mezze sfere fatte a chiodi da tappezziere. Il corno è un cono in foglia d'oro. Il corno, già molto tempo fa è stato fatto notare che il rinoceronte d'oro di Mapungubwe aveva un solo corno, a differenza del rinoceronte africano, che ne ha due. Gli esecutori dello scavo, i conservatori e i restauratori sono categorici. Non c'è mai stato un secondo. È possibile interpretare ciò come un semplice tratto stilistico o come la rappresentazione di una specie asiatica del rinoceronte indiano o di quello di Giava, entrambi dotati di una sola appendice nasale. Sulla base di ciò si è voluto vedere in questo rinoceronte, divenuto il simbolo del sito e più in generale del passato del Sudafrica, un oggetto importato.
È un estratto dal Rinoceronte d'oro del professor François-Xavier Fauvel. Professore, ci spiega perché quell'oggetto ritrovato in una tomba costituisce il simbolo, la sintesi del lavoro che lei propone.
Le rhinocéros est souvent perçu comme un animal africain et l'or dont ce petit rhinocéros est fait était l'un des principaux produits qui était exporté.
Il rinoceronte è spesso percepito come un animale africano. E l'oro di cui è fatto questo piccolo rinoceronte era uno dei principali prodotti esportati dalle società africane nel Medioevo. L'oro dello Zimbabwe veniva esportato nell'Oceano Indiano, quello dell'Egitto e del Sudan verso il mondo islamico e quello del Mali, ad esempio, nel Mediterraneo. Quindi le potenze africane del Medioevo esportavano molto oro, esportavano anche schiavi e molte altre cose. Così in questo oggetto, che è un vero piccolo rinoceronte d'oro proveniente da una tomba nell'odierno Sudafrica risalente al Medioevo, in questo oggetto, dicevo, ho visto un simbolo, un piccolo simbolo dei legami dell'Africa con le altre società del mondo medievale.
Un piccolo simbolo delle connessioni dell'Africa con le altre società del mondo medievale.
Non è un dettaglio il fatto che il rinoceronte d'oro abbia un solo corno. Cosa significa?
C'est aussi une très bonne question. Les auditeurs de votre émission savent peut-être que effectivement les rhinocéros d'Afrique ont deux cornes, et ce qui n'est pas le cas des deux espèces de.
Forse sapete che i rinoceronti africani hanno due corni. Non è così per due specie di rinoceronti asiatici che hanno un solo corno. Questo piccolo rinoceronte ritrovato in una tomba in Sudafrica ha un solo corno e questo rende possibile ogni tipo di ipotesi. È vero che in questa piccola tomba non c'era solo questo piccolo rinoceronte. C'era anche un pezzo, un frammento di porcellana cinese. C'erano anche migliaia di perline, chiamate perline indo-pacifiche, piccole perline di vetro prodotte in laboratori tra lo Sri Lanka e le Filippine. Quindi questo sito archeologico in Sudafrica testimonia le molteplici connessioni tra questa regione dell'Africa e altre regioni asiatiche, intorno al XII secolo d.C. Allora perché non un modello? Un modello di rinoceronte che potrebbe provenire dall'Asia?
Autour du XIIe siècle de notre ère. Donc pourquoi pas aussi un modèle de rhinocéros qui aurait pu provenir d'Asia?
Nel suo lavoro si scoprono città ricchissime, regni sfarzosi, realtà splendenti, una varietà di civiltà davvero sorprendente. Perché tutto ciò si è perso? Perché c'è un vuoto nella narrazione storica?
C'est là aussi une très bonne question qui doit nous interroger, c'est pourquoi ces connaissances sur l'histoire de l'Afrique, sur les royaumes africains du Moyen Âge, sur les sociétés de cette.
Perché queste conoscenze sulla storia dell'Africa, sui regni africani del Medioevo, sulle società di quel periodo, perché queste conoscenze sono scomparse dal sapere comune che abbiamo oggi? Queste società erano conosciute. Ci sono molte storie arabe del Medioevo che dimostrano che nel Medioevo circolavano conoscenze molto importanti, conoscenze sull'Africa tra i lettori arabi. Anche le corti cristiane latine sapevano che i re africani, ad esempio il re del Mali, esportavano oro. Nel Medioevo, molte società europee e islamiche erano perfettamente consapevoli dell'esistenza di società organizzate con regni molto potenti, mercanti che esportavano e importavano merci, si era a conoscenza delle città, delle capitali, eccetera. Solo in seguito questa conoscenza si è affievolita. Personalmente ritengo che sia stato con la tratta transatlantica degli schiavi, dall'inizio del XVI secolo fino al XIX secolo, che si è messa in moto la macchina della tratta transatlantica, accompagnata da un'ideologia di negazione della storia degli africani. E credo che ancora oggi siamo alle prese con le conseguenze di questa storia di negazione che ci ha fatto dimenticare la storia medievale degli africani.
De cette histoire de déni qui a fait oublier l'histoire médiévale de l'Africain.
Lei cita anche la mancanza di testimonianze scritte. Le fonti erano, sono soltanto orali. Come studiare il ruolo che ha avuto la parola?
C'est tout à fait exact. Les sociétés africaines n'ont pas utilisé l'écrit de la même façon que l'ont utilisé les sociétés chrétiennes et islamiques médiévales. Elles l'ont beaucoup moins utilisé.
Sì, è vero che le società africane non usavano la parola scritta come facevano le società cristiane e islamiche medievali. La usavano molto meno. E di conseguenza abbiamo molti meno archivi rispetto, ad esempio, alle società europee del Medioevo. Ma ci sono delle eccezioni. Per esempio, l'Etiopia è un'eccezione, perché in Etiopia abbiamo un numero considerevole di manoscritti medievali e di documenti d'archivio. Essi ci permettono di ricostruire la storia del regno cristiano d'Etiopia. Tuttavia ci sono altri materiali, i materiali archeologici che ho menzionato, i materiali orali, le tradizioni orali. Sono effettivamente una specificità delle società africane e noi possiamo a certe condizioni, in certe società, registrare queste tradizioni orali e studiarle, lavorare su di esse, esattamente come lavoriamo sui resti scritti o sui resti immateriali, per essere in grado di ricostruire il passato. Un esempio è l'epica di Sunjata, raccolta in Africa occidentale, nelle regioni del Mali e della Guinea, che racconta la formazione dell'impero del Mali nel XIII secolo, poco prima dell'epoca degli imperatori Mansa Musa e Mansa Suleiman. Si tratta di un testo orale, puramente orale, che ci permette di andare indietro nel tempo di diversi secoli.
Just avant l'époque de Mansa Musa e de Mansa Suleiman, on a là un texte oral, uniquement oral, qui nous permet de remonter dans le temps plusieurs siècles.
Una civiltà è composta anche da manufatti, edifici, palazzi, luoghi di culto. Queste testimonianze riescono a raccontarci qualcosa?
Il me semble que l'archéologie est aujourd'hui la principale discipline qui peut contribuer à renouveler, à accroître et à renouveler les connaissances.
Sì, mi sembra che l'archeologia sia oggi la disciplina principale che può contribuire ad accrescere e rinnovare la conoscenza della storia dell'Africa. Negli ultimi 20 anni l'archeologia ha compiuto i progressi più fenomenali nella ricerca, con la scoperta di città. Con il mio team ho scoperto diverse città in Etiopia, diverse città islamiche del Medioevo. Scopriamo città in Africa, scopriamo una serie di altri siti archeologici, ma la scoperta di questi siti archeologici, di questi edifici, di queste città, permette in molti casi di mappare, di mettere semplicemente sulla mappa realtà che fino ad allora erano semplicemente realtà virtuali, conosciute solo attraverso fonti scritte. Immaginiamo, per esempio, di conoscere molto bene la capitale del Mali nel XIV secolo, che era probabilmente il regno più potente dell'Africa. Conosciamo molto bene questa capitale grazie a diverse fonti arabe del XIV secolo. È molto ben descritta, molto ben documentata, ma possiamo solo immaginare di sapere dove fosse questa capitale del Mali. Quindi c'è un enorme potenziale di scoperte archeologiche in Africa. Dobbiamo investire molto più di quanto facciamo oggi e fare più scoperte.
De découverte archéologique en Afrique et il faut investir beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui et accumuler d'autres découvertes.
Come riesce lei a lavorare con questi vuoti nella memoria, con queste continue interruzioni nel filo della narrazione storica?
La première chose à dire c'est lorsque une réalité passée n'a laissé aucune trace ni matériel ni dans l'écrit ni dans l'oralité ni dans rien, on ne peut évidemment rien dire.
La prima cosa da dire è che quando una realtà passata non ha lasciato tracce, né materiale, né scritta, né orale, né altro, Ovviamente non si può dire nulla. La cosa si fa interessante quando ci sono delle tracce. Questo è spesso il caso dell'Africa per il periodo medievale, perché spesso abbiamo dei frammenti. E mi piace molto questa immagine di frammenti. È anche un'immagine che ha usato molto ne Il rinoceronte d'oro. In Africa spesso abbiamo frammenti che, come storici, dobbiamo cercare di rimettere insieme per dare un'immagine più completa. Le faccio un esempio. Un altro regno molto noto dell'Africa medievale, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, è il regno del Ghana, un regno che si trova tra l'odierna Mauritania meridionale e il Mali settentrionale. Il regno del Ghana ci è noto principalmente da due fonti scritte e da un sito archeologico. Una fonte scritta della metà dell'undicesimo secolo e una fonte scritta della metà del dodicesimo secolo. Queste due fonti scritte non dicono la stessa cosa sull'ubicazione della capitale.
E poi c'è un sito archeologico che è molto conosciuto, che si chiama Kumbi Saleh e che corrisponde a l'une des deux sources. Voilà à peu près les trois pièces de puzzle.
E poi c'è un sito archeologico molto famoso, chiamato Kumbi Saleh, che corrisponde a una delle due fonti. Questi sono più o meno i tre pezzi del puzzle che abbiamo a disposizione per ricostruire la storia del Ghana medievale. Ci sono diversi modi per farlo. Possiamo considerare che uno di questi pezzi è completamente falso e che dobbiamo sbarazzarcene, il che è un peccato perché rimangono solo due pezzi, oppure ci sono altri modi per lavorare, ipotizzando che la capitale sia stata spostata tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, o che ci siano state diverse capitali, eccetera. In breve, si usano le narrazioni. Bisogna inventare delle narrazioni che diano un posto a ciascuno di questi pezzi del puzzle. Questo modo di fare, di lavorare con i frammenti, di ricorrere alle narrazioni, ci obbliga a essere molto onesti con i lettori e gli ascoltatori, dicendo che, cercando di dimostrare chiaramente la differenza che c'è fra i frammenti stessi, sono frammenti che giungono dal passato, e poi c'è la parte di narrazione che viene dallo storico e che lo storico cerca di mettere tra le tracce del passato.
La différence qu'il y a entre les fragments eux-mêmes, qui sont des fragments qui nous viennent du passé, et puis la part de récit qui vient de l'historien et que l'historien essaye de mettre entre les traces du passé.
Il Ghana non era né il primo regno africano degno di nota, né il solo e forse neanche il più importante del suo tempo. Eppure fu descritto da Al-Bakri, un autore sempre preciso e non soggetto al bisogno di convincere il suo lettore del fatto che gli africani siano degli esseri inferiori. Al-Bakri dice che l'attuale re, siamo intorno al 1068, è un certo Tankaminin. Regna dal 1062, da quando cioè è succeduto allo zio materno. Tale usanza aveva di che sorprendere un autore arabo. La matrilinearità non esisteva nel Nord Africa, se non fra i Tuareg, un gruppo berbero atipico, mentre era comune nell'Africa subsahariana. E questo re a esportare oro verso i paesi dell'Islam e a prelevare un'imposta sui carichi di sale e di rame che entrano nel suo paese. Ha un palazzo e alcune case circondati da mura di cinta. È stato scelto il termine capanne per tradurre il riferimento a queste case con il tetto a cupola, un termine che potrebbe far immaginare delle abitazioni in torchis su cannicciata. Eppure il testo parla esplicitamente di un'architettura in pietra e legno. Troviamo abitazioni di questo genere tutt'attorno alla cinta reale, così come anche boschi e boschetti. In questi luoghi vietati ai visitatori, i sacerdoti officiano riti che preservano la religione locale. Al-Bakri la chiama religione dei magi, mentre la scienza coloniale l'avrebbe definita animismo. In quei luoghi si trovano le tombe dei re e gli idoli, secondo un termine che designa, senza dubbio, le statue in legno o terracotta degli antichi sovrani, ai quali vengono resi sacrifici e libagioni di bevande fermentate.
Le fonti sono mute per interi periodi. Non sappiamo quasi nulla, pare di capire dal suo saggio, di economia, dell'organizzazione sociale, delle relazioni di potere, del ruolo e della composizione dei nuclei familiari e infine della vita quotidiana.
C'est tout à fait exact. C'est une très belle question que vous posez parce que c'est tout à fait vrai que la survivance de certaines pièces du puzzle a privilégié certains aspects au détriment d'autres.
È vero che la sopravvivenza di alcuni pezzi del puzzle ha privilegiato alcuni aspetti a scapito di altri. Degli aspetti privilegiati, nell'esempio di cui stiamo parlando, quello del regno del Ghana, cosa ci rimane? Restano descrizioni che ci parlano della regalità, che ci parlano dell'organizzazione della corte reale, che ci parlano delle città, essenzialmente della capitale, che ci parlano del commercio. Questi sono gli aspetti meglio documentati di questi regni africani. E poi, come dice lei, ci manca tutto il resto. Ci mancano la società, l'organizzazione sociale, il ruolo della famiglia e così via. Ma ci sono altri modi per ottenere queste informazioni. Scavando nei siti archeologici si possono ricostruire molti aspetti della vita quotidiana. A partire dalla ceramica si possono ricostruire le tradizioni legate al vasellame. Si possono ricostruire anche le pratiche alimentari, cosa si mangiava, cosa non si mangiava, la preparazione dei cibi, il ruolo delle donne. In breve, ci sono molte cose che possono essere ricostruite dai siti archeologici. Ma bisogna trovare i siti archeologici. Ecco perché poco fa dicevo che c'è ancora un enorme potenziale di scoperta e un enorme potenziale euristico, se posso usare questa parola, per trasformare la comprensione della storia dell'Africa.
Il faut des sites archéologiques. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il y a là encore un très très gros potentiel de découverte et un très gros potentiel, si je peux utiliser ce mot-là, heuristique, voilà, pour transformer la compréhension de l'histoire de l'Afrique.
Il 14 aprile l'equipaggio, ridottosi a causa della fatica e delle malattie, è ancora vivo un centinaio di uomini, è di fronte a Malindi. Scambio di doni a distanza tra il capitano e il sultano, poi l'incontro in mare. Sambuchi da una parte, scialuppe dall'altra, entrambi ovviamente armati. Saggiamente nessuno dei due fornisce all'altro l'occasione di commettere quell'aggressione che inevitabilmente farebbe oltrepassare a entrambi la sottile linea che passa tra il commercio e la pirateria. E lo scambio, minimo e simbolico, si stabilisce. Il capitano libera i prigionieri fatti il giorno prima, il sultano lascia suo figlio come garante, uno spettacolo di duelli offerto sulla spiaggia contro colpi di bombarda lanciati da navi. Nella baia, a quanto pare, ci sono 4 navi dei cristiani d'India. Un meraviglioso incontro, questo, tra rami della famiglia cristiana separati dai tempi degli apostoli, quando alcuni di loro salgono a bordo, viene loro mostrata una pala della Vergine ai piedi della croce.
Era un estratto dal Rinoceronte d'oro e Einaudi del professor François Xavier Fauvel. Professore, il nostro viaggio in Africa si conclude con la circumnavigazione del continente a opera della flotta di Vasco da Gama, che si dirige verso le Indie. Perché costituisce uno spartiacque?
C'est tout à fait exact. J'ai pris ce voyage de Vasco de Gama pour faire le dernier chapitre du livre et pour symboliser le changement d'époque. Mais c'est tout à fait exact.
Sì, è vero. Ho preso questo viaggio di Vasco da Gama per scrivere l'ultimo capitolo del libro e per simboleggiare il cambio di epoca. Ma è vero che l'arrivo degli occidentali, non soprattutto nel maggio del 1498, ma diciamo nei decenni successivi, ha cambiato molte cose. Perché l'arrivo degli occidentali, prima i portoghesi, poi gli olandesi e poi tutti gli altri, i francesi, gli inglesi, eccetera, lungo le coste atlantiche dell'Africa, le coste dell'Oceano Indiano dell'Africa, l'insediamento di questi occidentali ha cambiato completamente la geografia politica dell'Africa. E da quel momento in poi le rotte per la circolazione delle merci furono riorientate, in gran parte o nella loro interezza, in direzione delle stazioni commerciali, in direzione degli insediamenti europei. Si tratta di insediamenti molto piccoli, non sono colonie nel XVI o XVII secolo, non è ancora l'era coloniale, ma sono piccole postazioni commerciali, piccoli insediamenti che fungono da punti di scambio e attirano il commercio africano in queste regioni. Per esempio, l'oro veniva deviato dalle rotte medievali per rifornire i porti africani sull'Atlantico a vantaggio degli europei. La stessa cosa ovviamente è ben nota per la tratta degli schiavi. Quindi questo cambiamento nella geografia politica dell'Africa nel XVI e XVII secolo ebbe ripercussioni assolutamente importanti. nel senso che i regni africani, prima del XV secolo, non si trovavano affatto negli stessi luoghi dei grandi regni africani dal XVI o XVII secolo in poi. Non si tratta affatto della stessa geografia politica.
Dans les mêmes endroits que les grands royaumes africains à partir du XVIe o du XVII siècle, ce n'est pas du tout la même géographie politique.
E oggi? Quella parte di storia in che modo colma un vuoto anche nel nostro modo di comprendere l'Africa? Il ruolo della storia e della diffusione delle conoscenze storiche non è soltanto un ruolo accademico.
Je ne sais pas si ça aide à comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, mais je pense que ça aide toujours d'avoir une culture historique.
Et
je
pense que... Non so se questo aiuti a capire l'Africa di oggi, ma credo sia sempre utile avere una cultura storica. E penso che un cittadino europeo di oggi che ha una cultura storica dell'Africa non si comporterà di fronte alle società africane allo stesso modo di una persona senza conoscenze. Sì, secondo me è necessario assumere una cultura storica dell'Africa, perché la storia è un modo per ridare dignità alle società attuali ed è importante nel mondo di oggi concedere la stessa dignità a tutte le società.
Aujourd'hui, voilà, d'accorder la même dignité à toutes les sociétés.